Irene non risponde, vediamo di rintracciarla attraverso un altro numero. Intanto mandiamo una breve pausa musicale. Allora, riprendiamo la linea di questa lunga puntata di Transitiamo Umani, i poeti e la modernità. Siamo in collegamento con Irene Sabetta. Irene, buonasera. Anzi, quasi buonanotte, ma insomma ci siamo. Allora, abbiamo chiamato Irene perché ci ha promesso, ma ancora lo dobbiamo verificare, cioè vedere fino in fondo, che ci avrebbe portato qualche aforisma di Tiziano Falasca, Franco Falasca. Allora, l'aforisma è una forma molto interessante. Molti di voi sanno, insomma, chi vi parla si è misurato con questa forma prima ancora che con la poesia. Concerto per aforisma quasi solo, appunto, è stato un po' questo libro d'esordio, e devo dire che è qualche cosa di molto difficile, ma anche di molto affascinante, e forse servirebbe un po' in questo periodo, servirebbe quella forma così tagliente, così penetrante, e quasi definitiva, perché poi una delle pretese dell'aforisma è di essere un po' sentenzioso. Allora, Irene, non è così? Che ne pensi? Anche tu sei attratta da questo genere?
Allora, guarda, in verità ho pensato di proporre Franco Falasca perché in questi giorni avrei dovuto partecipare alla poster session, quindi alla sessione poster di un convegno organizzato dall'Associazione Polisemie all'Università di Roma, La Sapienza. È un gruppo di giovani dottorandi, ricercatori, che insomma hanno anche poeti loro stessi, che si occupano appunto di poesia contemporanea, e io avrei appunto dovuto partecipare con il tema dell'avanguardia. Avevo intitolato il mio intervento La retroguardia resistente dell'avanguardia, con un focus su due autori che io amo molto, anche se sono difficili, e sono appunto Franco Falasca di Roma e Gaetano Degli Santi di Milano. E quindi, siccome tu stasera proponevi il tema della modernità, ho pensato appunto che la modernità più moderna è l'avanguardia, nel senso che diciamo la modernità è intesa come nuovo, proprio come novità nei contenuti e anche nella forma. Quindi parto leggendo degli aforismi di Franco a tal proposito. E poi, a conclusione dell'intervento, vorrei leggere due sue poesie che forse insomma sono interessanti per questo momento.
Prego.
Allora, il primo: perché l'avanguardia? Perché anche la tradizione, quando nacque, era avanguardia. Il secondo: come nacque l'avanguardia? L'essere umano sente il bisogno di esprimersi, ma l'altro vuole sapere soltanto ciò che già conosce, cioè l'essere umano passa la vita infelice e represso a raccontare sempre la stessa storia, a meno che. Il terzo: La letteratura mondiale racconta sempre la stessa storia. Quando non la racconta, diventa letteratura.
Questo mi sembra il più azzeccato, insomma.
Sì, perché va proprio a puntare il dito, diciamo, sull'essenza, verso l'osso duro della realtà. L'arte è sempre quella che distrugge l'idea che hai dell'arte, insinuandoti l'idea di un mondo che non esiste e nel quale tuttavia stai vivendo inconsapevolmente. L'intellettuale è uno che immette nella società una propria visione del mondo, non uno che immette nel mondo una propria visione della società. E questo è proprio uno dei punti focali, dei punti nodali proprio della poetica e anche della filosofia di Franco Falasca, cioè questa distinzione tra realtà e società. E quindi diciamo questi aforismi un po' velano, smascherano questa eccessiva importanza che negli ultimi anni, cioè negli ultimi secoli, non lo so, negli ultimi
Decenni.
decenni, ecco, si è dato alla società, alle relazioni sociali, trascurando invece il mondo, la realtà, e quindi anche la poesia si è occupata molto spesso di questioni appunto private, psicologiche, intime, e ha trascurato un po' invece questa vocazione che invece è importantissima, più filosofica, diciamo, anche metafisica. La creatività è mettere insieme ciò che hai trovato per creare ciò che non hai trovato. L'avanguardia è quella che stabilisce un teatrale, intenso rapporto tra significante e significato. E qua invece c'è più, diciamo, c'è l'accento sulla forma della poesia, cioè sul fatto che il testo poetico dovrebbe essere performativo, nel senso che al suo interno dovrebbero muoversi delle cose, svolgersi delle azioni, quindi una poesia attiva, una poesia che in qualche modo incide, nella realtà, non perché si occupi direttamente di problemi sociali, ma perché appunto, parla della realtà così com'è. Si
E lo
dice
fa, attraverso un linguaggio nuovo,
un linguaggio assolutamente
perché
nuovo.
questa tensione fra significato e significante, poi che mette in evidenza Falasca, ci dice proprio questo, che ad un certo punto l'appiattimento tra il significato e il significante porta verso la morte il linguaggio. E
Esattamente.
chi se non i poeti possono evitare questa fine fatale? E facendo questa operazione sul linguaggio, in realtà si fa un grande regalo alla cultura, perché si individuano nuove zone dell'umano e si dà.
Esattamente.
Prego.
No, volevo dire che sembrerebbe un'operazione prettamente formale,
No, no, no,
invece,
infatti.
ecco, perché si va, come dicevi tu, proprio a rivitalizzare alcune zone morte dell'umano e della mente e della realtà, appunto. Si dice che i tempi sono maturi quando la cosa è già avvenuta, e questo è un aforisma ancora una volta molto critico rispetto al fatto che appunto spesso si preferisce restare sul conosciuto piuttosto che praticare nuove strade che in qualche modo possono anche, queste nuove strade possono facilitare un avanzamento, anche diciamo della civiltà che altrimenti è stagnante.
Beh, questo credo che sia molto ritagliato nel presente, ovvero questo vivere a posteriori, per cui l'a posteriori ci dà sempre la verità, no, Irene? Perché cioè, è con sé che ci consegni la verità. Beh, allora, quando si tratta di virus, vivere a posteriori è un po' troppo pericoloso, ecco, diciamola così. Quando non si sono messe in atto le giuste misure del futuro, no? E si pensa di vivere nella verità della posteriori, beh, allora qualche problema è sempre in agguato. Non bisogna stare tranquilli, ecco, prego.
Io, ecco, vorrei concludere con due poesie che in qualche modo sono la trascrizione poetica di questi pochi punti che forse sono riuscita a far emergere da questi aforismi. Ovviamente lui ne ha scritti tantissimi su tantissimi argomenti, io ne ho scelti alcuni più attinenti, diciamo, alla serata. La prima si chiama Quel luogo. Ad un bambino che nasce non interessa il catasto, non interessa il codice civile, non interessa l'anagrafe, interessano i ruscelli che scorrono tra le rocce, i rumori degli animali nella notte, le filosofie e le voci che intersecano le stagioni. Non interessa l'avvenire, che non sa da dove arriva, interessa quella corposa essenza che si muove intorno o quell'odore di metafisica che muove le cose. Quel luogo che egli è venuto a mancare, nascendo in un linguaggio impoetico presente. E poi l'ultima, che diciamo di questi tempi dà una spinta buona, positiva, si chiama Fine. Certe notti si sente l'essere che si lamenta con una bestia ferita, altre si avverte un odore acre di gioia, altre ancora, angeli nudi ti visitano. Ho la memoria piena, non c'è fine senza inizio. E con questo finale,
Ci
pronto?
hai fatto conoscere un autore, insomma un poeta molto importante, molto denso, devo dire, la riflessione serve in questo momento, ma serve anche l'azione, cioè serve che i
Una
poeti si
disciplina nella.
diano quel momento di disincanto e devo dire che qui c'è anche il disincanto, no? Non so, magari è una mia fissazione, ma riconsiderate l'aforisma. L'aforisma porta davvero tanti bei frutti. Certo, bisogna farlo bene e non è detto che escano sempre bene o non è detto che escano sempre subito. E però ci si può lavorare e vengono fuori delle cose molto interessanti. Grazie, Irene.
Grazie a te e buonasera, buona continuazione.
Grazie. Allora, sì,
Rimane
noi continuiamo e cerchiamo a questo punto di creare il contatto con Maurizio Mazzurco. Io volevo avvertire anche Marzia di pazientare ancora un po', poi cercheremo insomma di metterci in contatto anche con lei che appunto aveva proposto degli autori molto interessanti e tra l'altro un po' su questa falsariga della poesia come impegno. Allora, Maurizio, spero che tu risponderai a questa chiamata. Eccoci. Sì, insomma, se non ha spento il telefono.
Pronto?
Eccolo, perfetto. Allora,
Mi senti bene?
sì, benissimo, benissimo, vai.
Perfetto.
Allora, cosa ci proponi? Qual è la tua riflessione? Dacci un po' anche la tua opinione sulle cose che hai sentito fino a
Ma
questo momento.
guarda, io faccio una piccola premessa, nel senso che io scrivo da quando avevo 15 anni, ma sono quasi sempre stato, fino a poco tempo fa, sono stato per conto mio a casa mia. I rapporti col mondo, diciamo, letterario per me sono cominciati solo 4-5 anni fa, in età avanzata, quasi da pensione. Per questo, per dire che io non è che sto molto in giro, però tutti questi discorsi che si fanno qui, io li ho sentiti già tante volte, che cos'era poesia, la crisi della poesia. Siamo sempre solo fra noi, portare la poesia alla gente, questo continuo interrogarsi. E penso che sia il momento, a parte che forse è sempre stato così in tutte le epoche, ma in questo momento in particolare perché lo viviamo in prima persona con grande violenza.
Bene.
Io dico, data la mia storia di poeta dilettante artigianale, diciamo così, io non sono in grado di dare un grosso contributo teoretico, posso solo raccontare la mia esperienza, che è quella innanzitutto di aver vissuto in questi ultimi anni l'importanza del confronto. E poi di aver avuto anche questa necessità, come avete detto, di lasciare alle spalle l'intimismo. Io nasco come. La mia poesia nasce da una crisi esistenziale adolescenziale, però col tempo tende a diventare sempre più coscienza solidale, coscienza collettiva in qualche maniera.
Quindi un
Ecco.
cammino è possibile. un cammino, un percorso è possibile. Sei la testimonianza. Vai, vai.
Ma sì, io in questi ultimi anni veramente mi sembra di essere cresciuto moltissimo nel confronto e nel, come dire, essere diventato un po' in mezzo, di essere stato in mezzo alla gente, di essermi messo alla prova nel rapporto con gli altri amici poeti, con le persone. Ecco.
Ha già scritto una bella poesia con questa affermazione. No, anche perché appunto hai detto sono andato appena adesso in pensione e quindi è un po' un bilancio del tuo percorso dall'età dell'adolescenza, non mi pare poco.
Sì, infatti. come per me la poesia, anche se ho sempre vissuto una vita normale di scuola, di lavoro e di famiglia, la poesia è sempre stato un momento importantissimo, è diventata subito una coscienza personale, un modo di esprimere l'uomo e di vivere. E poi questo si è tradotto anche in una coscienza solidale, cercare un modo di tentare di uscire da noi stessi per andare verso gli altri in qualche modo.
Bene, vai.
Senti, io ho trovato su internet e poi ho approfondito per conto, un po' per conto mio, Thomas Tranströmer, poeta svedese Nobel del 2011, una poesia apparentemente oscura, ma che questa oscurità nasce dalla volontà di fuggire dagli schemi della comunicazione di massa, di contrapporsi ai linguaggi pubblicitari.
Sì.
E a Tranströmer, vabbè, diciamo a costo, molto dal basso, una poesia mia. Lui, diciamo, ecco, in questa poesia che ho scelto, rifugge dai linguaggi pubblicitari con un linguaggio più personale quasi. Io invece ho scelto una poesia delle mie ultime dove in realtà faccio un collage di frasi trovate su internet alla fine. E le metto insieme, ci ho messo un po' del disincanto un po' ironico, ecco.
Vai.
La poesia di Thomas Tranströmer si intitola Volantini ed è del 1989, poi non è recentissima, ma io la trovo molto attuale. Volantini. La silenziosa rabbia scarabocchia sul muro in dentro. Alberi da frutto in fiore, il cuculo chiama. È la narcosi della primavera, ma la silenziosa rabbia dipinge i suoi slogan all'inverso nel garage. Vediamo tutto e niente, ma dritti come periscopi presi da una timida ciurma sotterranea. È la guerra dei minuti. Il bruciante sole è sopra l'ospedale, il parcheggio della sofferenza. Noi, chiodi vivi, conficcati nella società. Un giorno ci staccheremo da tutto, sentiremo il vento della morte sotto le ali e saremo più dolci e più selvaggi che qui.
Bellissima, davvero molto bella, il parcheggio della sofferenza e questo periscopio, insomma, che cerca.
Noi chiodi vivi conficcati nella società, anche una bellissima, ho trovato una bellissima immagine.
Sì.
Allora vabbè, adesso scendiamo e arriviamo a una mia poesia che abbastanza recente, inedita, che si intitola Polvere e Web.
Quindi fuori dalla fase adolescenziale.
Sì, questo è proprio in questo periodo, inedita.
Siamo contenti di questo, siamo sempre contenti quando i poeti vengono qui a declamare poesie inedite, perché insomma è sempre un suono nuovo rispetto al quale bisogna tendere le orecchie.
Sì. Dunque, chiedo modestamente venia per un paio di scivolate nel turpiloquio, turpiloquio di riporto.
No, guarda, oggi abbiamo avuto un bel faffanculo e quindi a chiusura di una poesia.
Veramente a me è capitato di chiudere la mia poesia edita con un vaffanculo, veramente così.
Lo vedi?
Hanno meravigliato gli amici perché non mi succedono praticamente mai.
Esatto, basta.
Con l'età sto peggiorando.
Basta metterlo al posto giusto, guarda.
Ah, ci sta. Allora, polvere e web. Non più colori e volo, non più profumo e canto, del fiore strappato, del pettirosso massacrato, del sanguinario colombo spiaccicato, restano solo ricordi, voci, immagini riprodotte e polvere nella terra. Molte donne dicono: le donne sono tutte puttane. Forse, scusa, chi parla? In ogni uomo sono presenti il mendicante, il santo, lo spirito libero, il dittatore, il puttaniere, il bambino, il folle. Gli esseri umani sono complessi, abitati da zone d'ombra. Non ho che una forchetta e il mio motore di ricerca. La vita è una zuppa. Un Dio sta nella posizione di statua greca per l'esame obiettivo. Il giubilo danza, l'insufficienza preoccupa, il lume non si svuota. Al Dio avvilito, l'amata musica suona nauseabonda. Ha fallito la sua bonaria, democratica liberalità. E come una zuppa, stomachevole in truglio, si cuoce il mondo intorno a fuoco lento.
Bellissima immagine questa della zuppa, appunto, che cuoce il mondo invece di essere cotta. Siamo su quel crinale
si
lì.
Come una zuppa si cuoce il mondo, veramente, ecco. Per esempio, l'immagine del non ho che una forchetta, la mia vita, e la vita è una zuppa, è ricavata da un aforisma trovato su internet, per esempio.
Beh, intelligentemente ricavata. Parlevamo proprio poco fa degli aforismi, insomma, sembra che mi stai dicendo che è un genere da praticare.
Ma sì, diciamo di sì. Io non voglio trovare per forza la poesia pubblica, la poesia di attualità in quanto tale. L'importante è essere in qualche modo dentro il proprio tempo, questo è quello che penso io.
No, ma in particolare dicevamo appunto dell'aforisma, è una forma che va riscoperta, difficile, per carità, anzi,
sicuramente.
A volte...
Sì, è una bella forma. L'unica cosa è che poi a dosi massicce gli aforismi li scordo tutti quando li leggo.
È vero, questo è vero, però guarda, devo dire una cosa, che nel web risultano particolarmente interessanti, e lo sai perché? Perché abbassano la velocità di lettura, e cioè sì. L'aforisma ti costringe a mettere attenzione, a ritornare a leggere, e quindi no, almeno 2 o 3 volte, e però ormai è scattata quella magia, è scattata l'attenzione che serve a catturare la lettura, quindi a dire alla lettura,
però,
prego.
Appunto, non a dosi massicce, altrimenti veramente per rispondere.
No, assolutamente, è vero, questo è vero, questo è vero. Allora, grazie Maurizio
grazie a tutti voi, un saluto a tutti i poeti, speriamo che questo programma sia sempre più seguito, ecco.
E continua a rimanere con noi, perché lo sai che c'è gabbia, no, alla fine, e quindi c'è anche il tuo contributo. Allora, grazie Maurizio. Vediamo adesso di riuscire a metterci in contatto con Marzia, speriamo che abbia avuto la pazienza di aspettarci, perché Marzia ci ha promesso di leggerci alcuni autori impegnati, quindi ha preso un po' di petto questo tema dei poeti e della modernità. Li ha collocati evidentemente in una modernità quasi rivoluzionaria. Sentiamo se... Eccola!
Pronto?
Eccola, allora sei in diretta, Marzia.
Sì, dimmi.
Scusa l'ora, ma ci siamo. Soprattutto sono stato attirato, insomma, dalla tua proposta. Ci hai promesso degli autori abbastanza politicizzati, no? Il compito era quello di scegliere in giro, insomma, di rimettere insieme la poesia con l'impegno, e tu sei andata proprio alla radice, insomma.
Sì,
prego, vai. Ti lascio la parola.
Niente, io praticamente, tu hai detto la parola millenarismo,
sì.
E ho fatto la ricerca, cioè noi viviamo in una società dove dall'industrialismo in poi, quando le persone hanno perso i loro punti di riferimento abituali, quelli che erano della piccola società agricola, si sono sentiti sperduti e quindi hanno cercato, con questi movimenti del millenarismo, che sono religiosi e chiaramente cercano una società migliore, per una società migliore, ideale, eccetera, eccetera. E chiaramente queste sono situazioni che poi in realtà sono dovute alla frustrazione della realtà sociale in cui l'essere umano perde ogni sua identità e diventa un granaggio nel meccanismo della globalizzazione.
Certo. Giusto? Allora, chi autore hai scelto?
Ho scelto quello di Pasolini.
Benissimo, è un nome che è comparso diverse volte stasera, prego.
Sì, c'era sempre Trotsky, però mi sembrava eccessivo.
Vabbè, lascialo lì, potrà tornare utile.
E niente, vuoi che ti leggo una poesia di Trotsky?
Sì, di Pasolini. Vuoi leggere Trotsky? Ho capito. Senti, sarà una tua poesia a fianco?
Adesso devo trovare, perché il libro non l'avevo preso di Pasolini, sinceramente.
Ah. Allora, no? se hai Trotsky, leggi Trotsky.
No, non ce l'ho Trotsky.
Che cosa c'hai, Marzia?
Aspetta, mo te la trovo, un attimo.
Bene.
Com'è andata?
La trasmissione mi sembra essere andata molto bene, insomma, c'è un bel po' di attenzione e c'è devo dire, anche con i contatti attraverso lo streaming siamo a buon punto. Vediamo, dobbiamo...
Comunque è bella questa trasmissione ogni tanto che fai, la trovo...
Non lo so se è bella, adesso non ci allarghiamo, insomma serve a mettere...
È interessante perché trovo che sia giusto, non lo trovo Pasolini.
Va bene, allora ce l'hai una tua? Marzia, ce l'hai una tua?
Sì,
allora leggiamo la tua. Vai.
Ecco, io... L'ho scritta ieri sera.
Ecco.
E devo dire che le mie voci stanno cambiando terribilmente.
Anche questo ci sembra un bel titolo della tua poesia. Le mie poesie stanno cambiando terribilmente, ci sembra un bel titolo. Vai.
Sì, aspetta, che la trovo. Ok.
Sì, vai, ti sei prenotata per questo sforzo collettivo dell'endecasillabo in rima alternata?
No, non ho capito bene dopo.
Beh, vabbè, insomma, stiamo reclutando altri poeti, quindi dopo quando ascolterai...
E come mai?
Vogliamo appunto ad incastrare le nostre strofe, ecco, è la parola esatta, okay. Perché poi...
Ok, trova la poesia.
Vai.
Ho compreso che questo tempo va colmato da azioni di fede. Ora che lo spazio vitale è ridotto ai miei metri quadri di resilienza, non odo il vociare nel cortile, ormai vuoto di parole. Per quelle anime che hanno fretta, molta fredda, di liberarsi dal lento scorrere del tempo. L'ozio sommerge ogni operosità e la malattia, così seria e scandalosa, apre la via della verità. Il mostro ci coglie sull'orlo del baratro, ispirando sentimenti spirituali e morali di rinascita nel nostro dove, nel nostro quando.
Bene, cerchiamo appunto di partecipare a questa rinascita, ce la mettiamo tutta e però lo facciamo con le armi della poesia. Che sicuramente approderà qualche cosa se sappiamo indirizzarle bene. Ce l'ha ricordato appunto anche Matteo Chiavarone, l'editore, l'organizzatore, il leader di Ensemble.
Sto comprando i libri online di questi editori che poverini sono disperati. Ci avrò stato pieno di libri perché gridano d'allarme, perché logicamente in questo periodo stanno messi in un angolo proprio. Già era difficile prima, quindi figuriamoci adesso, anche per i poeti, per gli artisti stessi.
Bene, allora grazie Marzia di questa tua facciata che presso la nostra trasmissione. Rimani in ascolto perché tra poco leggeremo appunto il risultato di questa inizio di opera collettiva. Sono 8 poeti, ma ricordato Luciana, ne cerchiamo quindi altri 25, vorremmo arrivare a 33. 33 chiaramente è
quelli
un
numero... Quelli per fare la desenza, mandami un prospettivo.
Sì, adesso ti mando le terzine che abbiamo prodotto finora.
Okay.
Ecco. Grazie ancora Marzia, buon proseguimento.
Grazie, provo.
Allora, leggiamo quindi questo il risultato di questa... opera collettiva, di questi primi passi. Abbiamo scelto appunto l'endecasillabo rima alternata per parlare appunto dell'impegno dei poeti rispetto alla modernità, prendendo spunto chiaramente dal virus. Come dire, un argomento pretesto per dire che i poeti dovrebbero cominciare ad occuparsi di qualcosa di comune, e abbiamo messo insieme le nostre penne, appunto, in comune, cercando di cominciare a delineare un percorso. Il risultato non è chiaramente straordinario, ma è soltanto anche un po' un gioco per intrattenere e tenere le comunicazioni tra i poeti. Allora, il progetto poetico ha titolo Gabbia No. Chi cura l'anima nuota in cielo, con grandi salti simili a tuono, così arriva a rima di volo. Come l'eco nel segno del gabbiano, in gruppo di poeti ci riunimmo a prender la libertà per mano. Al virus, mostrando presto il panno, tale nel colore al desiderio, ma senza gabbia, come tutti sanno. Giro esagonale, sferisterio, versi, vertici e pugnali vanno a fondo, nominale, salterio, libero passo, vortici virali, tempo di schiusa, barche, nuovo sale, spiumio folle di sillabe e di ali. Nella presa di un morbo che mortale lancia una sfida e al vivere fa frali, ancor speranza tiene salde l'ale. Ritorneremo a camminare insieme verso il chiarore delle stelle nuove, coi buoni amici e il cuore che non teme. Riscoprendo ciò che il mondo muove, sempre vivranno amore e speme. Oltre i confini cercheremo altrove. Tali forze e quali nei versi sbocceremo a vita dal profondo, chi come nuovo, chi nel rammentarsi. Noi grideremo con canto fecondo che questa peste nasce non da sorte maligna, ma da tristo orgoglio immondo, di potere e denaro che le porte spalanca la rovina della terra, scegliamo presto la vita o la morte. Con virus e natura siamo in guerra. Della luce riverbera il pensiero che l'assoluto nel profondo serra. Caparbio si fa strada verso il cielo come un abbraccio dalle ali di cera, dal fragile presente, triste gelo. Il mondo ha menadito un tempo c'era, ma ormai lontano ora sei Raffaele e non ascolti la nostra preghiera. Per trovare cuore, fegato e fiele, tutti in cerca di un'improbabile via, nuova Betel, ove ergere una stele. Ecco, questo è il risultato del mettere insieme 8 poeti, ad ognuno sono state affidate 2 terzine, e così abbiamo continuato cercando un po' di incastrarle. Ovviamente aspettiamo nuovi contributi. E fatevi avanti, potete mandare a me a fabioseba@gmail.com. com le nuove candidature. Allora andiamo velocemente verso la fine del programma, perché lo dedichiamo alla poesia incarnata. Abbiamo chiesto a Monica Bisin, che appunto è un po' l'organizzatrice della cartiera, di darci degli aggiornamenti sulle date, perché giugno non ci sarà più, probabilmente ci sarà agosto, ma se dovesse saltare agosto a causa delle restrizioni a proposito della mobilità e degli assembramenti, allora Monica Bisin ci ha detto appunto che la data probabile della mostra che si farà sempre alla cartiera sarà a Natale. E tra l'altro ci sta anche dando, in questa sua dichiarazione che tra poco sentiremo, dei suggerimenti interessanti, perché sarà una doppia festa, sarà un rincontrarci. Quindi non so se il gruppo di Poesia Incarnata vorrà pensare anche a rivedere le sue proposte, se continuiamo sulle proposte, sui progetti a cui, che sono rimasti sulla carta per il momento, tutti ormai stabiliti, magari dando delle sfumature, cercando delle sfumature rispetto a quello che stiamo vivendo. Non lo so, poi di questo parleremo. Comunque ascoltiamo insieme questa dichiarazione di circa 6 minuti e 40 di Monica Bisin della Cartiera Latina.
Io vorrei, se mi permetti Fabio, insomma, soltanto 2 minuti, spendere qualche parola per definire questo nostro evento, che cos'è il COEX, perché non tutti, magari quelli che ci seguono, sanno esattamente di cosa si tratta. Intanto c'è una parola che è una parola per noi fondamentale, che è la parola convergenza. Questo evento infatti nasce, diciamo che nasce da un progetto, che è appunto il progetto Convergenze, che nasce online ma che poi viene, prende piede proprio sul territorio di Roma invece, esattamente alla Cartiera Latina, nel Parco dell'Appia Antica. Già questo è il terzo anno e che si ripeterà in quella location, perché è una location speciale, particolare, che ha un fascino veramente speciale per noi. E questo evento nasce per collegare, diciamo, per legare, per condividere, contaminare, sono tutte parole che simili, no? Per far entrare in contatto le diverse arti, ma soprattutto per creare dei collegamenti fra le opere e gli autori. Come sempre, le arti visive saranno il centro, il fulcro di questo nostro, di questa nostra manifestazione, ma che convergeranno poi con la poesia, con la danza, con la musica, con tantissime altre discipline, tantissimi nuovi contenuti quest'anno. Le mostre, le esposizioni chiaramente sono la cosa principale all'interno della manifestazione, e c'è questo focus che noi utilizziamo tutti gli anni, questo progetto particolare, che è un progetto di un'installazione che ogni anno è diversa, e all'interno di questa installazione ci saranno le opere di moltissimi autori che interpreteranno un tema, quest'anno un tema straordinario, che è il tema identità. Tantissimi autori si sono cimentati, quindi ne vedremo veramente delle belle cose. L'installazione, il progetto dell'installazione quest'anno verrà fatto da un'azienda, una grande azienda, siamo contentissimi di avere questa azienda con noi, però adesso non voglio svelare, non voglio accennare, però insomma sarà un progetto veramente speciale, un progetto veramente particolare. E poi avremo tanti laboratori, come è stato fatto anche l'anno scorso, di vario genere, anche con legati tra psicologia e fotografia, e poi avremo nomi anche di docenti, nomi importanti come Stefano Mirabella, Fabio Moscatelli, insomma, tanto, non voglio dire di più per il momento. Tante conferenze, tanti talk e le letture portfolio che non possono mancare, con la FIAF naturalmente e con Mariano Fanini, che sarà anche quest'anno con noi. E poi ci sarà una novità particolare per le letture portfolio, che però poi sveleremo più avanti. Insomma, un pieno di emozioni, saranno comunque 2 giorni, sia che sarà agosto sia che sarà Natale, prima di Natale, insomma nei pressi di Natale. Per noi sarà comunque una grande festa, una doppia festa, anzi direi una tripla festa, perché una festa lo è sempre, una festa di emozioni, di condivisione, che è quella che facciamo tutti gli anni. doppia festa perché sarà anche Natale, quindi festeggeremo anche questo, ma per noi sarà una tripla festa perché quest'anno per noi la parola convergenza assume un significato ancora più importante, ancora più particolare, perché sarà proprio un ritrovarsi dopo dopo tanto tempo che abbiamo trascorso in solitudine, siamo dovuti restare nelle nostre case, perché la situazione lo richiedeva, abbiamo fatto quello che era necessario fare, però ritrovarci magari insieme, condividere di nuovo, sarà veramente, insomma, un momento bello e particolare. Ci sarà poi naturalmente anche Fabio, che ringrazio per questo spazio che ci dà naturalmente sempre. Ti ringrazio Fabio, ma sarai anche con noi all'Expo naturalmente con il laboratorio, prosegui il laboratorio dell'incarnazione poetica, no? Che è un laboratorio che abbiamo così pensato lo scorso anno. È andato molto bene, è stato apprezzato veramente da tutti, non solo dai poeti, ma anche da fotografi che hanno partecipato veramente con piacere. E poi so che questo progetto è andato avanti anche al di fuori poi della manifestazione e si sono create anche delle belle sinergie con degli autori, degli artisti di arti visive importanti. Quindi quest'anno mi farà particolarmente piacere riospitare questo progetto all'interno del COEX. E io ringrazio ancora te Fabio e ringrazio tutti per averci, insomma, per essere stati qui ad ascoltarci e vi do appuntamento, spero, il prima possibile, sia online, se Fabio ci darà la possibilità di fare altri aggiornamenti, comunque tutti gli aggiornamenti riguardo anche alle date, eccetera, del COEX li trovate sul nostro sito ufficiale che è www.artivisivefag.it. Adesso io vi lascio in compagnia di alcuni saluti, saluti dei miei collaboratori, persone a me care che condividono questo sogno che è il COEX e che lavorano con me ai contenuti. Quindi un abbraccio a tutti, grazie ancora.
Ciao amici, non vediamo l'ora di vedervi al COEX 2020. Un abbraccio da Sara.
Ciao a
Ciao a tutti,
tutti!
anche Flavio e Simone vi aspettano al COEX 2020. Un abbraccio.
Un saluto a tutti da Emma, vi aspettiamo al COEX.
Non vediamo l'ora di farvi vedere opere e progetti meravigliosi. A presto, Ida.
Un saluto a tutti e arrivederci al COEX 2020.
Ciao a tutti, ci vediamo al COEX 2020 quest'anno, un evento sicuramente da non perdere. Un abbraccio, Francesca.
COEX 2020, l'evento più creativo della capitale. Io ci sarò. Non mancate, vi aspetto. Ciao, Stefania.
Ciao a tutti da Marco, ci vediamo anche quest'anno alla Cartiera Latina insieme a tanti bravissimi artisti.
Bene, allora mi è sembrato di capire quindi che il COEX si farà, le contaminazioni Expo, quindi alla Cartiera Latina, si terranno. Vediamo ancora in quale forma, in quale luogo fisico, in quale data, e però mi sembra di capire, credo che anche voi abbiate avvertito un po' la stessa sensazione, c'è molta determinazione, c'è molta energia. Il lavoro fatto è stato apprezzato, ci stanno aspettando quindi con i nuovi lavori e questa contaminazione è in atto ormai e non possiamo fermarla. È questa poi la verità. Allora, avanti così, io vi ringrazio dell'ascolto, siamo proprio agli ultimi sgoccioli, torneremo mercoledì prossimo, naturalmente sempre alle 21, ancora non so con quale tema, con quali autori, ma torneremo, cerchiamo, questo è l'invito, di dare più spazio a Skype, di fare dei collegamenti, perché ricordo, insomma, da un paio di puntate andiamo anche in streaming, quindi cerchiamo di dare più forza a questo strumento e di superare un po', magari qualche ritrosia, qualche timidezza, che segna ancora i poeti, e attraverso Skype usciamo allo scoperto, no? Questo sicuramente si può fare. Grazie ancora e buonanotte da Fabio Sebastiani e dalla redazione di Letteraria Web Radio che cura appunto la valigia blu. Grazie.